mattino con tutti i fratelli e sorelle, ben ritrovati a questa preghiera che condividiamo insieme, pregando con intensità e con speranza, Signore, per l'unità di tutti i cristiani. Lo facciamo nel segno di questa parola che ci è stata consegnata, che le nostre sorelle e fratelli dei Caraibi hanno ritenuto di offrire a tutte le comunità cristiane del mondo in occasione di questa settimana di preghiera per l'unità di tutti. Questa parola del Signore certamente è contrassegnata da un'esperienza intensamente umana come quella della liberazione. La liberazione. Ed è comprensibile, come ci è stato ricordato, che questi popoli abbiano voluto far motivo di questa preghiera una storia di liberazione. La dimensione, l'esperienza della liberazione evoca innanzitutto appunto la condizione di schiavitù. Una condizione impressionante, anche perché è ancora così presente nel mondo. Noi viviamo alcune condizioni che ci fanno dimenticare ciò che stanno vivendo altre donne, uomini, piccoli, in parti del mondo che a volte non sono molto lontane da noi, tanto più oggi con la possibilità di spostamento di cui possiamo usare. Liberazione evoca schiavitù, ma evoca anche sfruttamento, perché può essere una forma di schiavitù più sottile. Se ci potrebbe far impressione che possa esistere ancora schiavitù, che non solo lontano da noi, ma anche in diverse forme tra noi. Penso a quella schiavitù a cui sono sottoposte le persone, spesso donne, oggetto della tratta di esseri umani. Certamente dovremmo avere occhi molto più attenti di quelli che abbiamo rispetto a forme di sfruttamento che a volte sono molto sottili. Forme dentro le quali a volte ci si trova a interpretare da parte delle stesse persone il ruolo della vittima, quello dello sfruttatore. Liberazione rispetto ad ogni forma di discriminazione, rispetto ad ogni forma che anche qui ci sembrerebbe superata di indottrinamento, rispetto ad ogni forma di dipendenza, sappiamo quante ne esistono. Liberazione rispetto ad ogni forma di limitazione, di controllo, di pregiudizio. Liberazione. La parola del Signore ci introduce a questa esperienza. Liberazione è un cammino. un cammino in direzione della libertà. Il cammino della liberazione ha come meta la libertà, una meta mai raggiunta, per cui a volte questo cammino è proprio in direzione di libertà fondamentale o comunque di una maggiore libertà per chi ha già raggiunto e forse si illude di poter conservare impunemente, senza impegno, le libertà fondamentali. Liberazione ha a che fare con processi di emancipazione, di autodeterminazione, di riconoscimento. Parliamo di liberazione e pensiamo alla liberazione che investe ciascuno di noi nella sua singolare esistenza. Ognuno di noi è nella possibilità di sperimentare per quanto riguarda se stesso dei cammini di liberazione. Ma la liberazione appunto si ha una valenza certamente personale, ma un'altra certamente sociale, e le due cose si intrecciano. La liberazione evoca dimensioni drammatiche della vita, i processi di liberazione molto spesso sono segnati dalla sofferenza, anche molto severa, dalla violenza, è stato ricordato Martin Luther King, tutti qua, un cammino di liberazione che gli è costato la vita. Ci sono processi di liberazione meno drammatici, sotto il segno di un miglioramento delle condizioni di libertà. Mi sto soffermando su questo perché le grandi pagine che abbiamo ascoltato di questa mano potente di Dio hanno a che fare con dimensioni di liberazione che io ho soltanto ricordato per titoli. Vi dicevo che tutti i processi di liberazione hanno come meta la libertà. La libertà riconosciuta come valore essenziale della condizione umana e quindi la libertà come un bene. Ritengo che da cristiani siamo chiamati a questa testimonianza. Il valore supremo della libertà, il bene della libertà. Troppo spesso noi cristiani siamo stati considerati, se non nemici della libertà, sospettosi nei confronti della libertà a cui aspira ogni essere. Ma i processi di liberazione non evocano soltanto la vita, il valore, il bene della libertà, evocano anche le condizioni necessarie perché si possa perseguire questa meta. E certamente tra le condizioni necessarie vi è la forza e la resistenza morale. Cioè quella forza e quella resistenza che attingono a condizioni, a valori, a convinzioni che non possono essere misurate sulla loro efficacia o efficienza, ma il valore che rappresentano in se stessi. I processi di liberazione potranno approdare ad una libertà autentica, autentica, nella misura che sono sostenuti da una forza essenzialmente morale, da una resistenza, perché i processi di liberazione richiedono sempre una resistenza di carattere morale. Altre condizioni pur necessarie ma non accompagnate da questa fondamentale rischiano di non approdare alla libertà, o se vi approdano, approdano ad una libertà deformata, limitata, interessata, condizionata. Processi di liberazione hanno sempre a che fare con la dignità di ogni persona umana e quindi con le condizioni sociali che la garantiscono. Io capisco che questa evocazione possa infastidire anche perché è corretto, ma il fenomeno è talmente imponente che non può essere risultato. Le migrazioni del nostro tempo, che non investono soltanto le nostre cose, ma il mondo intero, mi sembra possano essere ascritte a questo movimento di liberazione che l'uomo continuamente rinnova. Dobbiamo dire che in Occidente, in Europa, nel nostro paese, in questi decenni abbiamo perseguito, sostenuto, ci siamo concentrati su processi di liberazione, soprattutto e quasi esclusivamente di natura individuale, sottovalutando sempre di più, e mi permetto di dire drammaticamente sempre di più, i processi sociali e comunitari. Ecco, mi sono soffermato un po' su questo perché il tema della liberazione è tutt'altro, è un tema superato, appartenente ad altri paesi ed altre condizioni umane. Vi è un'immagine che rappresenta il momento iniziale del processo di liberazione ed è l'immagine del grido. Il grido. Ho udito il grido del mio popolo. È il grido. Il grido è la sofferenza che esplode. C'è una sopportazione, c'è una rassegnazione. C'è quasi una inconsapevolezza, come se ci fosse un destino implacabile al quale non ci si può sottrarre, che segna la condizione di schiavitù e di dipendenza. A un certo punto, sarà l'accumularsi di tutti gli aspetti che connotano questa condizione
condizione che rende inaccettabile una condizione del genere e comunque la prima espressione, l'inizio della presa di coscienza è qualcosa che non ha le sembianze della razionalità, il grido. Non dimentichiamo, è pazzesco che si sia assurdi al grido. Il Signore dice, ho udito il grido del mio popolo. Il grido, vi dicevo, è l'inizio, la presa di coscienza. E alla presa di coscienza poi subentrerà la lotta, il cammino di liberazione e poi il cammino della libertà, che non sono identici. Cammino di liberazione verso la libertà, ma nel momento in cui è raggiunta una condizione di libertà, il cammino continua. Ed ecco ciò che ci viene annunciato. Dio, il Dio in cui crediamo tutti, è la sorgente inesauribile del processo di liberazione. Questo da cristiani, insieme ai nostri fratelli ebrei, noi riconosciamo. Potente la tua mano, Signore. Questa potenza è per la liberazione dell'uomo e degli uomini. Usciva il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto con la mano destra alzata. Bella questa immagine. Camminava insieme con la mano destra alzata. Vabbè, scusate, hai perso il ridere, io sono mancino, quindi ho qualche problema, ma però va bene, con la mano destra alzata. Perché la mano destra alzata? Perché allo schiavo, quando non era il momento di lavorare, si legava dietro alla schiena la mano destra. Ma adesso non siamo più schiavi, e alziamo la mano destra. Il popolo di Israele, e noi tutti, ci rendiamo conto che quella mano, più che dichiarare una condizione, indica una speranza. E nel momento in cui diventa un'ambizione, quando quella mano destra diventa una mano orgogliosa, rivela tutta la sua insufficienza. Potente è la tua mano, Signore. La tua mano ci libera. La nostra anela la libertà, come quella donna la cui mano andava a cercare Gesù, anche solo per toccare il suo mantello. La mano di Dio è la sua parola liberante, perché la parola di Dio non è solo sapienza, ma è anche potenza di Dio. Potente è la tua mano, potente è la tua parola. La parola del Signore è liberante. È liberante nel momento in cui io entro in questa parola. Accolgo radicalmente questa parola. Questa parola sarà sempre liberante. E questa parola rivela la sua potenza liberante in Gesù Cristo e in Gesù Cristo crocifisso. Lui è la parola di Dio liberante. Non per nulla, appunto, noi annunciamo il brano dell'Esodo nella notte di Pasqua a dire della liberazione che la parola liberante di Dio, che è Gesù crocifisso e risorto, dona all'umanità. E guardavo queste mani, potente la tua mano, Signore, la mano alzata degli ebrei, la mano della donna che va per toccare Gesù, la mano di Gesù che viene invocata perché tocchi la fanciulla che sta morendo. E mi sembrava che tutte si raccogliessero nella mano crocifissa di Cristo. Quella è la mano potente, è quella che mostrerà a Tommaso, lui risorto, quella mano piagata. Quella è la mano potente di Dio. Noi viviamo una rivelazione nel segno della Pasqua, che non è semplicemente il passaggio dalla morte alla vita, ma è una cosa sorprendente, la Pasqua, dalla morte alla vita. Il dono radicale è il sorgente della vita e la sorgente della vita e della libertà. Il crocifisso è la mano potente di Dio. Il popolo incredulo diventa credente quando sa riconoscere la mano di Dio nella propria esistenza. Il cammino ecumenico non può che essere un cammino, un percorso per diventare più credenti. Questo senso sperimentare la liberazione. Il dialogo ecumenico deve essere al servizio del discernimento della presenza della mano di Dio nella storia delle nostre comunità, anche in mezzo alle difficoltà e l'esperienza dei nostri limiti. Il cammino ecumenico deve essere un richiamo continuo al fondamento della nostra fede, che non è un credere in se stessi, nelle proprie doti, nelle proprie realizzazioni, fare memoria di quella salvezza che ci è stata data, di quella grazia che ci precede da sempre. Cristo crocifisso e risorto è l'unificatore. E allora, se il cammino di liberazione è un cammino verso la libertà, non potrà esserci una libertà che veramente corrisponda alla vocazione umana, che non sia una libertà solidale. Se ho evocato il grido, non posso non concludere, anche se il pastore Vintri lo ha fatto in maniera sempre affascinante, evocando il canto, perché questo cammino di liberazione è proprio così, dal grido al canto. Il canto è un grido che si modula, che pian piano assume i connotati della bellezza, a volte di una bellezza struggente, perché è il canto della nostra fatica, del nostro dolore, a volte di una bellezza splendente, perché è il canto della nostra speranza e qualche volta anche della nostra vittoria. Il canto è la dilatazione della parola, è la parola umana, diceva il pastore Vittorio. Gesù è il canto di Dio, sì, perché è la parola che si dilata. Noi non riusciamo a contenere tutto ciò che vorremmo dire e che ci viene detto semplicemente nella parola detta, e abbiamo bisogno di cantare. Canto è qualcosa che ispira, che dilata la parola e nello stesso tempo la contiene. È una meraviglia il canto. E allora permettete di concludere ricordando le parole conosciutissime di Sant'Agostino, quando parla del canto dei redenti. Oh, felice quell'alleluia cantato lassù, alleluia di sicurezza e di pace. Là nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi di Dio, certo, risuonano anche ora qui. qui però nell'ansia,
mentre lassù nella tranquillità.
Qui cantiamo da morituri,
lassù da immortali.
Qui nella speranza,
lassù nella realtà.
Qui da isoli e pellegrini,
lassù nella patria.
Cantiamo pure ora,
non tanto per goderci il riposo,
quanto per sollevarci dalla fatica.
Cantiamo da viandanti,
canta ma cammina.
Canta per alleviare le sprezze della marcia,
ma cantando non indulgere alla pigrizia.
Canta e cammina.
Che significa camminare?
Andare avanti nel bene, progredire nella santità.
Canta e cammina.